sta per andare in onda Magazine RWS, rubriche radiofoniche trasmesse sui 9610 kHz delle onde corte, prodotte negli studi RWS di Firenze con programmi sull'attualità, la cultura, la salute e la riflessione biblica, in collaborazione con AWR Adventist World Radio. Amici in ascolto, ben trovati, domenica 18 settembre, un saluto dagli studi di Firenze da parte mia Roberto Vacca e subito un ringraziamento per tutte le mail, i rapporti di ascolto che ci avete mandato anche nel corso di questa settimana. Come sapete siamo in attesa di una ristrutturazione di questo spazio che vogliamo conservare dedicato al radioascolto, ai radioamatori, e credo che già a partire dalla prossima settimana offriremo un servizio sicuramente, speriamo, di grande interesse per tutti coloro che amano la radio. Ma cominciamo intanto con un ringraziamento speciale ancora una volta per Graziano Braga che ci fornisce delle preziose informazioni. Quest'oggi però cominciamo con un saluto per gli ascoltatori che hanno pubblicato dei video sulla pagina Facebook di Obiettivo DX, e quindi un invito anche a frequentare questa pagina e alimentarla anche con i vostri video, le vostre segnalazioni, i vostri commenti. Allora, cominciamo con una lista di nomi, speriamo di non sbagliare nella pronuncia e soprattutto di non dimenticare qualcuno. Se così fosse, ci scusiamo in anticipo. Cominciamo con Antonino Rizzo e poi continuiamo con Ivan Di Russo, Raffaele Costa Squilli, Gianni Mazzotta, Alfredo De Cristofaro con un ricevitore Atalanta della Marconi Marine, Luciano Arciuolo, Guido Tedeschi con un nuovo acchiappo di Marzaglia, Marco Nelli, Satragno Renzo, Giorgio Mossino, Mainardo Eric Bernard, Lino Valsecchi, Mario Boddi, Luca Giordano, Salvatore Ilarda, Luciano Cilli, Notario Carlo, Maurizio Luciani, Adrian Micalef da Malta con una delle sue centinaia di radio, Alfredo Pavarino e poi Pasquale dalla stupenda isola d'Ischia, IC8UEQ, se pronuncio correttamente la sigla, Roberto Fiorentino, Dennis IV3PGQ, Gabriele Tucci, Stefano Biale, Gilberto De Santis, Max Casucci, Federico Caria, Pat Mars, Davide Barlow Wadley Boy, con una bella National Panasonic inizio anni 70, Francesco Frank Fiorentini, Massimo Leoni, Guidus Whitebread con la radio Gospel, Stefano Peo Moroni, Emanuele Ladiana, Giorgio Provida con una stupenda Watt Radio modello Siderodina del 1935, Alfiero Aldo, Andrea Zamproni, Ernie Gand, Lucio Piscione, Damiano Salvatore, Mario Pecoraro e ancora Alessandro Buro, Massimiliano Fiorillo, Bruno Tudisco, Damiano Salvatore e naturalmente ci scusiamo se abbiamo dimenticato qualche ascoltatore, ma siete stati veramente tanti nel corso della settimana a pubblicare dei video sulla pagina Facebook di Obiettivo DX, e mi scuso anche se per caso ho letto forse non esattamente il cognome di qualcuno. E a questo punto Graziano Braga ci offre anche un suo commento personale sulla situazione un po' che stiamo attraversando. Il 2022 ci scrive: non è ancora finito, ma i brutti eventi non sono mancati. A inizio anno la guerra in Ucraina, poi la grave perdita del nostro Roberto Scaglione e poi il grande divulgatore scientifico Piero Angela che ci ha lasciato qualche giorno fa, la regina Elisabetta II, e poi come ciliegina sulla torta le onde medie di Mamma Rai che sono venute a mancare. Su questo argomento ascolteremo tra breve un'intervista che abbiamo fatto a Roberto Pavanello, che è un appassionato, un esperto di radiofonia. E insomma ci siamo soffermati nella seconda parte dell'intervista che vi proporremo fra un poco proprio sul tema della chiusura dei trasmettitori e lo smantellamento dei trasmettitori delle onde medie da parte della RAI. Quest'ultimo fatto infatti ci coinvolge dal punto di vista sia ludico che sentimentale. Nel mio caso, ci scrive Graziano, in particolare, che fin da giovane costruivo radio e i 900 kHz di Siziano furono un comodo generatore di segnale oltre a un importante riferimento. Questo è uno spegnimento che per noi rappresenta una grave perdita. Con un consumo tutto sommato contenuto, credo meno di 100.000 kW, come un condominio, se ci riflettiamo bene, serviva bene e sempre l'Italia del Nord e anche oltre, eh? Cosa che naturalmente i trasmettitori FM e DAB dubito riescano a ottenere, cioè naturalmente ci vuole una ben altra copertura, con consumi complessivi di energia sicuramente maggiori. I social, e specialmente i nostri canali, capitanati dallo spazio Facebook di Obiettivo di X, si sono riempiti di commenti e, come nostra usanza, di video degli ultimi minuti di vita delle trasmissioni in onda media. Tra l'enorme quantità di post molto critici per questa decisione, qualche giornalista ha presentato un problema, la questione della sicurezza nazionale. Ma come abbiamo detto, sulla chiusura dei trasmettitori della RAI sulle onde medie ne parleremo fra un poco con Roberto Pavanello. Cambiamo argomento e parliamo adesso del mercatino di Marzaglia. Ha avuto luogo appunto il mercatino di Marzaglia, un posto coinvolgente per gli appassionati di radio, un'occasione per comprare anche a costi contenuti. Alcuni acchiappi, tra virgolette, di questo mercatino saranno oggetto di qualche video legato agli ascolti della domenica mattina alle ore 11, naturalmente, sui 9610 kHz, quindi Adventist World Radio con 125 kW da Nauen. Con il prossimo appuntamento alla Fiera di Gonzaga di sabato 24 e domenica 25 settembre, Giorgio Mossino sarà presente con il consueto angolo evidenziato con il solito cartello nello stand DAE, accogliendo chi vuole ascoltare la trasmissione. Giorgio ha sempre con sé una radio accesa sui 9610 kHz e di nuovo un grazie speciale a Giorgio Mossino. Lentamente ci si avvicina all'autunno, le giornate si accorciano e anche la propagazione delle onde radio inizia a essere influenzata, come abitualmente succede ai cambi di stagione. Quest'anno anche gli effetti di qualche perturbazione solare in più ha influenzato alcuni ascolti e immagino che in particolare nel sud Italia e negli stati confinanti, sempre a sud, i nostri ascoltatori siano abituati a questi cambi di intensità del nostro segnale da Nauen, accompagnati casualmente anche da maggiore fading. E queste riflessioni di Graziano si concludono con un riferimento al rapporto di ascolto per domenica 11 settembre. Graziano ci ha ascoltato con un portatile Philips A680 recuperata da una cantina e collegata all'antenna ATAS 120, segnale sempre ottimo fino alle ore 12, negli ultimi minuti un leggero fading. A questo punto qualche saluto e un ringraziamento a quanti ci hanno scritto nel corso della settimana. Io comincerei da un rapporto di ascolto che ci è arrivato dal già citato Giorgio Mossino, che ci ricorda appunto le trasmissioni in onda media della RAI che sono state interrotte in maniera definitiva, scelta scellerata e incomprensibile, ci scrive. Poi Dario Gabrielli, che ci ringrazia anche per una QSL di conferma, però dice: io non vi ho mandato il rapporto di ascolto. Allora, e qui c'è stata una svista da parte della nostra segreteria. Ci scusiamo con Dario, però ci fa piacere che ci ha mandato questa volta un rapporto di ascolto sempre positivo. E ancora Adrian Mikalef, che ci scrive da Malta e anche lui ci manda il suo rapporto di ascolto. Carlo Giordani, che però ci fa un brutto scherzo, perché ci manda, visto dice che vi è piaciuta la foto della Presolana di domenica scorsa, vi mando un'altra foto con la griglia che, appunto, che ha preparato. E allora, voi dovete sapere che da quando sono aumentate le bollette della corrente elettrica, AVR ci fa lavorare H24 e ci danno dei crocchini per gatto da mangiare. Quindi se voi ci mandate le foto con le vostre griglie è un colpo basso, diciamo così. Vabbè, si scherza naturalmente. E poi allora un ringraziamento a Giovanni Lorenzi, anche lui per il suo rapporto di ascolto, molto accurato. Tra l'altro lui dice: si sente ancora la presenza di Roberto Scaglione nelle parole di tanti amici radioamatori e BCL. Patrizio Marsala, che ci manda il suo rapporto di ascolto, ringraziandoci per la trasmissione sempre di piacevole e istruttivo ascolto. Speriamo, Patrizio, che la tua sia una percezione condivisa da tanti, eh? Davvero ci farebbe molto piacere. E ancora, un rapporto di ascolto con una bella foto di una radio d'epoca, modello Siderodina anno 1935, Giorgio Brovida. Mirko Renzetti, anche lui ci dà un rapporto di ascolto sempre molto positivo, segnale ottimo, molto stabile e il rincrescimento per la situazione delle onde medie, dice io non sento più ovviamente sui 657 kHz, diciamo la frequenza della RAI, frequenza dove l'impianto di Pisa trasmetteva appunto RAI Radio 1. Ci fa i complimenti per il lavoro svolto, soprattutto in rapporto all'archivio delle ultime trasmissioni. Lo ricordo, per quanti ancora non l'avessero visitato, lo trovate sul sito hopemedia.it. Una possibilità per riascoltare le trasmissioni in un secondo momento, specie in periodo di ferie e vacanze come questo, quando magari non si può ascoltare direttamente a partire dalle 11 e quindi può far comodo. Ve lo ricordo, hopemedia.it. Rapporto di ascolto anche da Michele Gasparri, che tra l'altro conclude con questa frase: il mio grazie a voi per come in una situazione di emergenza state portando avanti la nostra trasmissione. Effettivamente è una trasmissione che sentiamo nostra, ci fa molto piacere insomma poter offrire, continuare a offrire questo servizio in questo momento, una situazione un po' di transizione, ma come ho già accennato, già domenica prossima ci sarà un bel servizio che in particolare si soffermerà sulla radiotelegrafia marittima, quindi sicuramente un soggetto interessante. Ancora un grazie a Massimiliano Fiorillo per il rapporto di ascolto, a Ciro Albanese che si scusa, dice non sono riuscito a prendere appunti durante l'ascolto perché il mio gatto voleva giocare, e sarò un po' impreciso, in realtà tanti dettagli assolutamente corretti da parte di Ciro Albanese, davvero un grazie. E vabbè, insomma, i gatti sono fatti apposta per giocare. E ancora Riccardo Laffi, che ci dice, dopo il rapporto di ascolto, quando sarà possibile inviare QSL elettronica, gli farà sicuramente piacere riceverla, e io credo che già dovreste averla ricevuta. Poi, ovviamente, non è che siamo tantissimi a lavorare in questo servizio, per cui se per caso qualcosa non funziona bene, insomma, fatecelo sapere, nessuno si offende, ecco. E poi andiamo avanti con Mimmo Radosta, anche lui ci manda un dettagliato rapporto di ascolto, così come Andrea Zamproni da Casal Pusterlengo in provincia di Lodi. Lui conclude il suo rapporto di ascolto con un ringraziamento alla redazione per la trasmissione, sempre ricca di spunti di riflessione. Grazie davvero, Andrea. E concludiamo con un ringraziamento a Gianni Ferrari, che ci scrive da Massa Fiscaglia in provincia di Ferrara. Ci scrive: come solito, quando il tempo me lo permette, ascolto la trasmissione della domenica e colgo l'occasione di questo rapporto di ascolto anche per porgere le condoglianze alla famiglia Scaglione, che sempre ricordiamo. E a questo punto, come abbiamo promesso, è arrivato lo spazio per un'intervista a Roberto Pavanello, che vive a Vercelli, un appassionato, un esperto di radioascolto e del mondo dei radioamatori. Ben trovato!
Grazie Roberto, un caro saluto a te e anche a tutti gli ascoltatori dell'Adventist World Radio.
Ci vuoi parlare appunto di come è sorta questa tua passione, di questo hobby?
Ma diciamo che la passione è nata una cinquantina di anni fa, quando quindicenne iniziavo a smanettare la radio per cercare un po' di musica che non fosse la solita musica che trasmetteva all'epoca la RAI, quindi musica moderna, musica rock, pop. Naturalmente alla fine si finiva sempre tutti quanti a sentire Radio Monte Carlo durante le ore diurne e Radio Lussemburgo durante le ore serali notturne. E così, girando ogni tanto con la manopola del ricevitore, eravamo negli anni della guerra fredda, quando c'era una barriera che separava l'Europa dell'Est e l'Europa dell'Ovest. Tutti i paesi dell'Est avevano programmi in lingua italiana di propaganda, e quindi iniziai a sentire qualche trasmissione che arrivava da oltre cortina, come si diceva allora, quindi Radio Praga, Radio Polonia, Radio Bucarest, Radio Mosca, e da qui iniziai a capire che c'era tutto un mondo di appassionati che andavano ad ascoltare queste trasmissioni, che si poteva contattare l'emittente, inviare rapporti d'ascolto per dire a loro come si arrivava. All'epoca non era semplice, adesso si manda una registrazione ed è tutto fatto. All'epoca era un po' più difficile far capire a un emittente come lei arrivasse in Italia. Era grande anche l'interesse delle varie stazioni sapere come erano ricevuti da noi ascoltatori.
Certo.
E quindi è iniziato tutto. Era un altro mondo, rispetto
non c'è dubbio, non c'è dubbio. Anche se ancora adesso arrivano, come dire, dei segnali anche da lontano, e il mondo del radioascolto è appassionato anche per dei segnali molto molto deboli, diciamo, no? Che però in qualche modo possono essere intercettati anche nelle nostre zone.
Ah, beh, esattamente, si inizia ad ascoltare le più facili, quindi Radio Mosca e Radio Praga, poi si comincia a beccare qualche segnale, sto parlando della mia esperienza di all'epoca, qualche segnale deboluccio che arriva dal Venezuela o dai paesi andini, e quindi si va ad ascoltare anche queste stazioni e la passione cresce sempre più e quindi si vanno a comprare dei ricevitori un po' più performanti e si arriva un po' ad ascoltare tutto il mondo. All'epoca era possibile perché le stazioni che trasmettevano in onde corte erano tantissime ed erano distribuite davvero veramente in tutto il mondo. Ho menzionato i paesi del Sud America, ma pensiamo che anche l'Africa praticamente era sintonizzabile tutte le sere a partire dal tramonto del sole all'alba.
Ecco, questi erano gli esordi. Roberto, ma ancora adesso sei appassionato di radioascolto? C'è qualche cosa che ti sentiresti di segnalare, di condividere con i nostri ascoltatori?
Il radioascolto lo si rimane sempre, certo, non ci sono più tante possibilità come prima, ma ancora oggi si possono ascoltare distanti segnali che arrivano da lunga distanza, vuoi dai paesi andini, vuoi dal Perù. Un classico, se si vuole, ascoltare Guam. Se sul 9610, quando ha terminato il servizio italiano dell'AVR, si lascia acceso, ecco che arriva un segnale dell'AVR, sempre dell'AVR, che arriva dal trasmettitore di Guam, nelle isole Marianne, quindi in pieno oceano Pacifico, quindi c'è ancora adesso la possibilità di poter sintonizzare e contattare il mondo. E certo, forse è un po' più difficile.
Ci vogliono anche gli apparecchi giusti. Con che cosa lavori te in questo periodo?
Ma io in questo periodo ho ancora gli apparecchi degli anni 80, che considero ancora forse quelle che sono stati i migliori, perché era il periodo in cui c'era il maggior numero di ascoltatori, quindi le aziende hanno dato il meglio di loro stesse. Io vado ancora con un Icom R71, apparecchio giapponese, e poi vado con un ricevitore autocostruito da un appassionato italiano, un NGZ, era il famoso Giuseppe Zella di Tromello, provincia di Pavia, che costruiva ricevitori e antenne, ha fatto un po' maestro di noi tutti qui in Italia, assieme a Dario Monferini, permettetemi anche di dire, ricordandolo in questo modo, a Roberto Scaglione.
Certo, certo. Vorrei parlare adesso di una notizia molto recente, si tratta di domenica scorsa. Domenica sono cessate le trasmissioni sulle onde medie da parte della RAI. Ho letto su Repubblica che uno dei problemi è stato il fatto che le onde medie della RAI erano molto inquinanti. Sistemati decenni fa in zone di aperta campagna, poco alla volta si sono ritrovati circondati dalle case, situazione che determinava un pericolo per i residenti. I campi elettromagnetici erano ormai fuori dagli standard ammessi. Invece un altro resoconto che ho trovato sul sito nicolaporro.it dice: ma non è vero, si tratta di un media anzi ecosostenibile. Qual è il tuo pensiero a questo proposito?
Ma diciamo che le onde elettromagnetiche che inquinano, che sono dannose da decenni che se ne parla, si è iniziato proprio qui in Italia a dire che le cose non andavano bene quando si è parlato della Radio Vaticana, Santa Maria di Galleria, quando si è parlato della VR, è inutile, certo, penso, negarlo. Certo. La VR non ha costruito il suo mega impianto ad Argenta proprio per questo motivo, perché c'è stata un'opposizione di questo genere. Logicamente è vero, magari inquineranno anche un pochino, nessuno lo esclude, ma penso che anche tutti i trasmettitori dei cellulari che circondano le nostre case, in questo momento sono affacciato alla finestra e ne vedo proprio uno proprio davanti a casa mia, penso a 30 metri di distanza, questo non inquina? Non credo, quindi purtroppo dobbiamo vivere in questo modo se vogliamo continuare ad andare avanti e progredire col progresso. Sicuramente era una volontà, credo, mia opinione politica, perché per ridurre, indubbiamente oramai la gente che ascoltava la RAI sulle onde medie era una minoranza rispetto a chi l'ascolta in FM con l'autoradio oppure col DAB oppure con lo streaming. Hanno voluto tagliare in qualche modo
dei costi, ho capito. Anche se in questo articolo dal sito nicolaporro.it Beh, insomma, si dice che tutto sommato può far comodo le onde medie in certi momenti un po' particolari, dove possono avvenire situazioni di disastri in termini, qui si parla di terremoti, alluvioni, certo, non è che uno le deve mettere in conto per forza, no? Però le onde medie in queste situazioni qui, l'ha detto Andrea Borgnino, responsabile di Rai Play Sound, quindi non proprio l'ultimo arrivato, dovremmo tenercele care care, mentre invece è andata diversamente la cosa. Ecco, forse un po' più dà fastidio il fatto che ci sia l'idea subito di smantellare ogni cosa e di non conservare il senso della memoria attraverso un possibile museo o roba del genere. Un tuo parere?
Un mio parere non può che essere d'accordo con Andrea Borgnino. Le onde medie, sì, possiamo anche questa sera non trasmettere più in onde medie, ma è meglio che il trasmettitore stia lì sempre pronto a funzionare. Ne abbiamo avuto l'esempio proprio qui in Europa in questi ultimi mesi, in Ucraina. L'Ucraina era da qualche anno che anche lei aveva abbandonato le onde medie, ma non aveva demolito le antenne, non aveva disattivato i trasmettitori. Appena si è creata questa situazione, ha ripreso a trasmettere sulle onde medie, perché diventava l'unico modo per coprire tutto il paese con due o tre trasmettitori, anche le zone quindi occupate dal nemico. Purtroppo io, ecco, il problema è questo, che vengono veramente smantellate, e questo è veramente un disastro, perché una volta smantellato oramai non lo recuperi più, quando giustamente con due trasmettitori copriresti tutta l'Italia, quindi in caso di situazione di pericolo, non dico di guerra, speriamo che in Italia non ci sia mai una guerra, ma i terremoti sicuramente in Italia ne avremo ancora, e questo poteva essere veramente al servizio del pubblico, per fare un servizio di utile in caso di emergenza. Veramente un dispiacere che vengano abolite.
Roberto Pavanello, so che comunque ci sono degli imprenditori privati che in qualche modo hanno acceso già da un po' di tempo, e forse ce ne saranno altri, dei trasmettitori sulle onde medie. Allora, salvo il fatto che anche loro troveranno parecchi problemi, mi sembra, per quel che riguarda la questione dell'inquinamento, no? Immagino. Secondo te ha ancora un futuro le onde medie nel nostro paese?
Questa è una domanda da 100 milioni. Oddio, per ora è vero, abbiamo delle emittenti accese, sia religiose che musicali, proprio commerciali, non oso dire che siano commerciali, perché di pubblicità io ne ho sentita ben poca. Diciamo che per ora si divertono a farlo, e chissà che magari riescono a guadagnare un pubblico. Sicuramente direi che, a essere onesti, dal punto di vista puramente commerciale è logico che l'FM e il DAB sono il futuro e le onde medie no, però per qualche decennio magari si riesce ancora a continuare e tenere ancora attiva l'onda media in Italia grazie a questi imprenditori, che sicuramente meritano il nostro applauso.
Roberto Pavanello, è stato un piacere parlare con te, naturalmente un buon lavoro e anche degli ottimi radioascolti. Non abbiamo parlato oggi del mondo dei radioamatori, ma credo che anche su questo forse lo riprenderemo questo argomento in un'altra occasione. Grazie mille intanto, a risentirci.
Okay. Grazie a te Roberto, e nuovamente un cordiale saluto a tutti gli ascoltatori della VR.
A questo punto non mi rimane che ricordarvi la nostra mail per i vostri rapporti di ascolto, per i vostri commenti, che certamente ci farà piacere leggere anche nella prossima trasmissione. La nostra mail è awr@hopemedia.it. Lo ripeto, awr@hope come speranza, quindi H-O-P-E, hopemedia.it. Per riascoltare la nostra trasmissione vi rimando all'archivio specifico per quel che riguarda Adventist World Radio, che troverete nel sito, ancora una volta, hopemedia.it.
Siete all'ascolto del servizio italiano della Voce della Speranza.
Buongiorno a questo giorno che si sveglia oggi con me. Buongiorno al latte ed al caffè. Buongiorno a chi non c'è.
Buongiorno con l'edicola RWS.
Che per prima al mattino vedere io vorrei.
Rubrica di riflessione e intrattenimento per condividere insieme avvenimenti, notizie e articoli dalle pagine dei giornali.
Amiche e amici in ascolto, ben trovati. Vi proponiamo il meglio di Buongiorno con l'edicola RWS, trasmissioni che vanno in onda da RWS Firenze dal lunedì al venerdì. In questa edizione speciale della domenica, alcuni degli interventi più significativi a proposito dei vari argomenti affrontati nel corso della settimana. Buon ascolto!
È un passo nuovo e un altro ancora, e il mondo cambierà.
Abbiamo il piacere di avere con noi il pastore avventista Saverio Scuccimarri. Roberto, ben trovato.
Però prima dobbiamo chiedere una cosa: se lui tifa Roma o Lazio, vero?
Eh sì, questo è importantissimo, ecco, perché sennò non si capisce poi l'argomento.
Bravo. Forse lui non tifa nessuno di due,
quindi forse non tifa nessuna delle due.
Va bene, va bene. Allora, prendiamo subito in considerazione l'argomento, che parrebbe abbastanza marginale, un po' gossip. Insomma. Hillary prepara le contromosse, tace per proteggere i figli. Alludiamo alla relazione che si è interrotta, diciamo, in maniera dove volano gli stracci sostanzialmente tra Francesco Totti e Hillary Blasi. La vicenda la sapete: l'11 luglio scorso Hillary Blasi, 41 anni, Francesco Totti, 45, hanno annunciato con due comunicati distinti la loro separazione dopo 17 anni di matrimonio e tre figli. In un'intervista esclusiva ieri sul Corriere, a firma di Aldo Cazzullo, Totti per la prima volta ha parlato della vicenda e della nuova fidanzata Noemi Bocchi. La nostra storia è iniziata dopo Capodanno, ma sul tradimento, ecco, sono cominciate ad arrivarmi delle voci: guarda che Hillary ha un altro, mi pareva impossibile, invece ho trovato i messaggi sul telefonino. L'ex capitano della Roma ha raccontato che Hillary con suo padre è andata a svuotare le cassette di sicurezza e mi ha portato via la mia collezione di orologi. Io le ho nascosto le borse, sperando in uno scambio, pensa.
Ma questa è una...
Tutto serio.
Sì, però diventa una busaggia, dai.
Totti ha anche detto che la moglie l'ha fatto seguire da un investigatore privato. Persone a lei vicinissime mi hanno messo le cimici in macchina e il GPS per sapere dove andavo.
Sono d'accordo tutte e due. Questo è...
Allora, non è la prima volta, immagino che anche tu abbia visto delle famiglie che si rompono e, appunto, nonostante i figli, nonostante il proposito di tutelare i figli eccetera eccetera, volano gli stracci. Quante volte è successo e quante volte succederà ancora? Però ecco, tutto questo ha una importanza, perché poi le persone che ci vivono dentro ci soffrono.
Però Roberto, quello che dici te è spesso una tragedia, qui mi sembra una commedia.
Vabbè, staremo a vedere. Ma insomma, Saverio Scuccimarri, come pastore, ti è mai capitato di doverti porre di fronte a situazioni molto complicate?
Riguardo a quello che ha detto Claudio, no? C'è da dire che quando una tragedia, comunque un fatto triste, no? come questo, che è un fatto privato, diventa di dominio pubblico, dove bisogna, insomma, tenere conto anche di tanti altri fattori, allora anche la tragedia poi diventa una cosa tragicomica. E per cui finisce anche l'empatia nei confronti delle persone, inizia anche un sentimento di disgusto. C'è da dire però che questo a volte può accadere anche all'interno delle chiese, cioè laddove ci sono delle chiese che si intromettono troppo, diciamo così, all'interno anche di questioni che sono questioni che comunque devono rimanere private, devono rimanere interne alle dinamiche familiari, anche lì rischia poi il tutto di assumere una piega ancora più brutta di quella che già presenta la situazione. Quindi, fatta, diciamo, questa premessa, ecco, sì, è una realtà del nostro tempo. non che il nostro tempo sia un tempo peggiore degli altri, però diciamo abbiamo cose che vanno meglio, e certamente uno dei problemi del nostro tempo è il fatto che i matrimoni difficilmente rimangono nel tempo. Ecco, sempre più nella maggior parte dei casi mi sentirei di dire, soprattutto in Occidente, finiscono poi con un divorzio, una separazione. Quindi questo certamente è una sfida prima di tutto per le famiglie, per le coppie, e poi certamente anche per le chiese, che comunque continuano a vedere nel matrimonio un momento importante, non solo della vita personale di coppia, ma anche della crescita spirituale della famiglia.
Saverio, una domandona: cos'è che non funziona? Io immagino che ogni caso è un caso a sé, naturalmente, ma se tu dovessi individuare un denominatore comune, che spesso è alla base, diciamo, della fragilità della coppia, soprattutto oggi. Certo, ieri c'erano altri problemi e forse certe situazioni non si verificavano perché c'era una forte compressione anche della libertà, insomma, no? Però ecco, oggi nella situazione in cui ci troviamo, cos'è che dovremmo cambiare? Intanto custodire meglio i Rolex, ecco, attenzione, se avete dei Rolex, vabbè, a parte gli scherzi.
Ma direi, allora, se noi vogliamo fare un paragone con il passato, ciò che è cambiato oggi è che nel passato non veniva messa in discussione l'istituzione, cioè le istituzioni in generale non erano mai messe in discussione, e quindi non lo era neppure l'istituzione del matrimonio. Il matrimonio rimaneva lì indipendentemente da tutto quello che poi accadeva all'interno delle mura domestiche.
I tradimenti magari
oggi
c'erano,
non è più
però
così.
Oh, chiaro.
Sì, a voglia, c'erano, erano delle realtà. Ecco, oggi non è più così, perché comunque la società di oggi, insomma, è un po'. Non voglio dire anti-istituzionale, forse lo è anche, ma comunque relativizza la forza delle istituzioni, perché cerca comunque di valorizzare, come dire, la libertà, le scelte delle persone. E l'altro elemento è che, molto collegato al discorso delle istituzioni, è che nel passato la struttura patriarcale della famiglia faceva sì che come dire, di fronte agli egoismi di tutti si trovasse una quadra. La quadra che si trovava era la quadra del potere, no? Per cui ci sono ruoli e quei ruoli vanno rispettati.
Vabbè,
e in questa maniera vengono tenute sulle famiglie.
Nel bene o nel male, nel bene o nel male, il passato è passato. Esatto. Oggi, secondo te, quale potrebbe essere o quale dovrebbe essere la strategia migliore, anche dal punto di vista cristiano, insomma, no? Per una famiglia che nasce con dei valori anche cristiani, insomma, ma che è esposta alle tante problematiche e alle tante tentazioni anche che conosciamo, insomma.
Bah, certamente due elementi sono essenziali, non dico che bastino, però sono comunque necessari, fondamentali. Il primo è recuperare il senso del noi, cioè non si può continuare a entrare in una relazione di coppia essendo totalmente centrati su se stessi, e quindi vedendo l'altro o l'altra semplicemente come uno strumento per la soddisfazione dei miei bisogni affettivi. Ecco, bisogna entrare in una logica di noi dove la mia felicità dipende dalla felicità della coppia, e non solo dalla soddisfazione di quelli che sono i miei desideri, insomma, le mie necessità.
Chiaro.
E l'altro elemento è quello del perdono. Dobbiamo essere molto più capaci di perdonare, di comprendere che siamo tutti fragili, tutti possiamo sbagliare, e di non rendere mai come dire, definitivo, irrimediabile l'errore che si può commettere all'interno di una coppia.
Allora possiamo concludere dicendo: Ilari, Totti, fate la pace, scambiatevi i Rolex e le borse e forse trovate di nuovo l'armonia. Claudio, dai, un'ultima battuta, veramente pochi secondi.
Fate la pace o trovate la vostra strada in maniera seria. Ringrazio una ascoltatrice che ci ha telefonato per dire grazie di questo tema, perché è un tema importante che purtroppo riguarda tante famiglie.
Certo, assolutamente. Grazie allora a Saverio Scuccimarri per essere stato in nostra compagnia quest'oggi, decano della facoltà
Grazie
adventista di teologia. Grazie, a risentirci.
I'm free, I'm free, I'm free. I'm free in Jesus' name.
You know that I'm free,
I'm free,
I'm free,
I'm free
to live and to proclaim.
When I've got a joy,
I've got a joy
inside of me,
inside of me.
When I'm free,
I'm free,
I'm free,
I'm free,
I'm free in Jesus' name.
I'm saved,
I'm saved,
I'm saved,
I'm saved,
I'm saved by the blood of the Lamb.
You know that I'm saved,
I'm saved,
I'm saved,
I'm saved
by the grace of the great I am. When I'm
more
is here,
no more is here.
I'm born again,
I'm born again.
When I'm saved,
I'm saved,
I'm saved,
I'm saved,
I'm saved by the blood of the Lamb.
I'm free,
I'm free,
I'm free,
I'm free,
I'm free in Jesus' name.
You know that I'm free,
I'm free,
I'm free,
I'm free
to live and to proclaim.
When I've got a joy,
I've got a joy
inside of me,
inside of me.
When I've got a joy,
I've got a joy
inside of me,
inside of me.
When I've got a joy,
I've got a joy
inside of me,
inside of me.
When I'm free,
I'm free,
I'm free,
I'm free, I'm free in Jesus' name.
Siete all'ascolto del servizio italiano della Voce della Speranza.
Presentiamo subito l'ospite, si tratta del nuovo presidente dell'Unione Italiana delle Chiese Avventiste, che è stato eletto proprio nel corso di questa settimana, Andrei Crezzu, buongiorno, grazie per essere con noi, ben trovato. Buongiorno. Pastore.
Buongiorno a voi, grazie per l'invito.
Allora,
è un piacere essere insieme a voi questa mattina.
Allora, e intanto diciamo subito che la Chiesa Avventista è una comunità evangelica che è presente in Italia e in Europa da tanti anni, eh? Però è una piccola comunità che, insomma, offre la sua prospettiva di fede.
Però tu vai alle Seychelles e trovi una Chiesa Avventista.
È vero, è vero.
Vai in Madagascar e trovi una Chiesa Avventista.
Sì. Alle Maldive, però io dico, ma chi va alle Maldive? Vabbè, ok. A parte gli scherzi, comunque una comunità, quella avventista, che è diffusa a livello globale, davvero. Andrei Crezzu, questa responsabilità come presidente dell'Unione Italiana delle Chiese Avventiste è una responsabilità importante, insomma. Come la vivi questo nuovo incarico, ecco?
Ma credo che... Sì, la responsabilità è importante, ma credo che sia importante guardare anche alla figura del presidente dell'Unione non come a una figura apicale che lavora isolata, ma lavora insieme a un comitato esecutivo, quindi mi fa piacere sapere di non essere da solo. Poi ci sono gli altri due officer, il segretario, anche lui appena eletto, Ignazio Barbuscia, e il tesoriere Gioele Muritto, per cui è una squadra che lavora insieme. E questo ti dà una certa serenità nel sapere che in realtà si lavora insieme.
Senti, se tu dovessi segnalarci un desiderio, un obiettivo che ti piacerebbe realizzare nel corso di questi anni, insomma,
Roberto,
della Chiesa Avventista.
Roberto, ma stai dando del tuo al presidente.
Hai ragione, vedi, ho slittato, ho fatto subito la gaffa. No, a parte gli scherzi, ci conosciamo e quindi...
Hai fatto bene, Roberto.
Ecco.
Hai fatto bene. Ma io ti devo dire che credo che ancora oggi non possiamo pensare il presente, il futuro, senza non essendo condizionati da quello che è successo negli ultimi anni. E credo e mi piacerebbe vedere come nei prossimi mesi, nei prossimi anni, riusciamo un po' a ricucire le relazioni che per problemi Covid ci hanno portati a vivere ancora più separati rispetto a prima, a isolare ancora di più l'individuo, e ciò che ha creato difficoltà alle relazioni, partendo dalla famiglia ma anche alla comunità e alla società in grande. Per cui quello che a me piacerebbe vedere nei prossimi mesi è vedere come la comunità avventista riesce a lavorare insieme affinché le relazioni siano sviluppate nel pieno rispetto della persona, senza pregiudizi, ma soprattutto dimostrando amore per le persone, perché credo che sia elemento fondamentale per quanto riguarda la nostra esperienza cristiana.
Certo. Claudio, volevi
sì, aggiungere qualcosa? Sì, volevo chiedere anche a Andrei, so che insomma lo conosco ormai da diversi anni e so che lui tiene molto al servizio, a questo proprio questo impegno che ha ricevuto così importante lo farà essere ancora più assiduo nel servizio, e ti vorrei chiedere quanto, alla luce di quello che ha detto, che hai risposto proprio adesso, quanto sarà importante però dare anche un piccolo contributo della nostra comunità a livello esterno, proprio per quelle cose che hai detto, per le grandi difficoltà che tutti i cittadini nelle nostre città, tu sei stato tanti anni a Milano, cioè hanno incontrato e stanno incontrando e incontreranno anche in seguito alle difficoltà degli aumenti energetici. Quanto può essere importante e quanto ti sforzerai per promuovere anche nella comunità avventista questo cercare di uscire fuori il più possibile e di andare a dare anche
insomma piccolo... oltre le pareti della chiesa, ecco.
Ma io credo che quello che l'apostolo Giacomo ci insegna, che la fede che non si manifesta concretamente in modo oggettivo in quello che noi stiamo facendo è una fede senza valore, e quindi qualsiasi comunità di fede, quindi sto parlando in modo specifico adesso della Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno, che esprime bene concetti teologici ma che non riesce ad esprimerli in modo oggettivo attraverso il servizio, è una comunità che non vive. Per cui è essenziale per la Chiesa Avventista riuscire a inserirsi e continuare un servizio che già stiamo facendo. La Chiesa Avventista è presente sul territorio, è presente attraverso diverse tipologie di attività e di servizio, e questo deve continuare ad essere portato avanti proprio per rispondere, per cercare di rispondere a problemi che sono attuali oggi. Abbiamo la necessità di essere sensibili, avere un orecchio sensibile nel poter sentire bene quelle che sono le esigenze che oggi la società ha, e come Chiesa dobbiamo essere pronti per dare delle risposte. Senza questo connubio tra fede e servizio, la Chiesa non ha senso di esistere.
Certo. Andrei, forse un'ultima domanda per questa breve intervista, poi ti avremo sicuramente anche in altre occasioni. Tu sei nato in Romania. Ecco, questo credo che sia un dato interessante, che una comunità evangelica ha come suo presidente una persona che viene da un altro paese. Allora, tutto questo può essere persino ovvio, ma per alcuni magari non lo è. Ecco, una tua riflessione su questo, anche ricordando, diciamo, la tua esperienza intanto come un incontro che tu hai fatto con il Signore in un paese diverso, la Romania, appunto, e poi dopo la tua esperienza nel nostro paese, in Italia. Insomma, vuoi dirci qualche cosa su questo? Mi sembra interessante.
Sì, devo dire che anche per me è stato sorprendente l'elezione, perché è l'unione delle chiese avventiste in Italia, e a me è sembrato e continua a sembrare ancora normale che il presidente sia una persona che è nata e cresciuta, ha vissuto in Italia. Però la sorpresa è altrettanto nel vedere una comunità accogliente dove ogni persona ha la possibilità di crescere, di sentirsi amata, di sentirsi pienamente integrata. E quindi certo, io credo che questo può essere un elemento, e spero possa essermi d'aiuto, perché una caratteristica della Chiesa Avventista, come credo di molte chiese evangeliche in Italia, è quella di essere una comunità multiculturale.
Certo.
La maggior parte delle nostre chiese sono chiese multiculturali, dove abbiamo fratelli provenienti da tutte le parti del mondo che si incontrano in chiesa. Gesù disse che la prova che siamo i suoi discepoli è proprio che abbiamo la capacità di amarci gli uni gli altri nonostante le differenze, la diversità sostanziale a volte, perché una persona che proviene da una cultura diversa ha elementi fondanti nella sua esperienza che sono diversi dagli altri. La capacità della comunità di stare insieme nonostante le differenze credo che sia uno dei più importanti e visibili elementi dell'amore di Cristo che sta operando nella vita delle persone.
Tra l'altro viene spesso detto che le chiese sono un laboratorio anche per la società, insomma, no? Perché la, come dire, la presenza di cristiani che vengono da vari paesi è particolarmente evidente nelle comunità cristiane, dunque,
certo.
E questo però è anche lo specchio, anzi è come dire, un'anticipazione di quello che sarà anche la società e dunque una possibilità di vivere bene insieme nelle nostre chiese, nelle nostre comunità, può essere la promessa per una società anche multiculturale. Mi verrebbe da dire, poi magari sarebbe tante cose da aggiungere. Claudio, siamo in conclusione.
No, io una domanda, sentendo anche da queste parole il suo rapporto, no, con Gesù, quanto oggi tu pensi sia ancora più importante proprio portare Gesù, ma forse in una forma diversa, proprio con la testimonianza del proprio vivere.
E allora questa è una domanda che richiede almeno un paio di minuti, dai, quindi avevamo in mente una canzone, ma la facciamo aspettare. Andrei, se puoi.
Voglio darvi un'immagine, se mi permettete. Gesù a un certo punto incontra una donna che viene dalla Samaria, che proviene dalla Samaria, che è una samaritana, una persona così diversa. Gesù costruisce intorno a quella persona il contesto che è il porta speranza e stravolge la sua vita in modo positivo. L'esistenza del cristiano oggi senza una relazione continua che porta l'essenza della vita, che porta le energie della vita, senza l'incontro quotidiano con Cristo, il cristiano non riesce a fare la differenza oggi. Abbiamo bisogno, come Chiesa, abbiamo necessità di costruire questo rapporto con lui e che ci aiuterà a costruirlo insieme agli altri.
Bene, allora noi ringraziamo davvero Andrei Crezzo, nuovo presidente dell'Unione Italiana delle Chiese Avventiste, contiamo di riaverti con noi.
Ti ha risposto in un minuto e
sì,
mezzo.
Radiofonico,
fantastico.
Molto radiofonico. Grazie davvero.
Grazie del vostro invito, buona giornata.
A risentirci, a presto.
Buon lavoro.
Siete all'ascolto del Servizio Italiano della Voce della Speranza.
E abbiamo adesso un amico proprio in linea telefonica. Si tratta di Paolo Naso, il professor Paolo Naso, docente di scienza politica, referente per le relazioni istituzionali del progetto Mediterranean Hope della Federazione Chiese Evangeliche in Italia, che ha scritto anche, e su questo vogliamo parlare con Paolo Naso, un editoriale per il NEV, Notiziario Evangelico, dal titolo un urlo in campagna elettorale. Bentrovato Paolo, buongiorno, grazie per essere con
buongiorno,
noi.
Buongiorno, buongiorno a tutti voi.
Sul Corriere della Sera di oggi c'è un articolo con il titolo Amira e il marito, i nostri due figli morti per la sete e gettati in mare.
Ho sentito un'intervista molto toccante del sindaco di Pozzallo, che proprio senza politicizzare in alcun modo la questione ha usato un'espressione pesante, dice: ho visto dei corpi scheletriti che mi hanno ricordato quelli della vittima, delle vittime della Shoah. Ovviamente si è scatenato il solito putiferio, non sono paragonabili due cose, certo non sono paragonabili perché niente è paragonabile, questa è una lezione storica fondamentale. Però se noi sterilizziamo la storia in questo modo, per cui siccome niente è paragonabile, mai usiamo delle immagini, usiamo delle interpretazioni, credo che allo stesso modo la storia si rivela uno strumento del tutto inutile. Quindi certo, le cose non si ripetono mai, però ogni tanto occorre ricorrere, come dire, al senso della storia per dire che delle violenze profonde, totali, assurde, si possono ripetere. Ecco, la vicenda dei migranti costretti a queste condizioni perché mancano vie sicure, legali, per arrivare in sicurezza e fuggire con pieno diritto da situazioni che ti espellono perché c'è la guerra, perché c'è la fame, perché c'è la carestia, perché c'è la tortura. Ecco, tutto questo non è frutto del caso, non è un fato che determina questo, ma sono delle scelte politiche. Di tutto questo in campagna elettorale non si è parlato, quindi il sindaco di Pozzallo mi ha richiamato, per così dire, al mio dovere civico e di getto buttato giù questo articolo che vuole essere anche un monito, nel senso che io ho un profondo senso civico, la politica, e questo è il senso anche della mia disciplina, della mia didattica. La politica è uno strumento fondamentale per garantire soluzioni ai problemi che si danno nella società globale, e il problema è che la politica su questo tema è stata irresponsabilmente silente, sia da parte di coloro che risolvono il problema con parole d'ordine del tutto inattuali e inapplicabili, appunto il blocco navale, o suggestioni prive di senso anche militare come queste. Gli altri invece preferiscono evitare il problema nella sicura convinzione che affrontarlo significa perdere consenso. Tutto questo è irresponsabile perché i morti li abbiamo, e se non facciamo qualcosa continueremo ad averlo. Questo non è compatibile con una società democratica e civile, con un'Europa democratica e civile come quella che noi vogliamo costruire.
Allora, noi abbiamo intervistato nel corso di questi ultimi giorni diversi esponenti politici di varie, appunto, provenienze, ecco, e mi ricordo uno di questi esponenti, credo che fosse del centrodestra, che diceva: vabbè, però voi dovete anche considerare che queste persone, una volta che arrivano nel nostro paese, non trovano una vera accoglienza, trovano semplicemente, come dire, una situazione in cui si esplode, diciamo, di gente, no, nei centri di accoglienza, poi non c'è lavoro e rischiano seriamente di entrare nella, diciamo, nel business della criminalità organizzata. Dice: allora, è questo quello che noi vogliamo? Ecco, Paolo Naso, se tu fossi stato davanti...
Io vedo un altro film.
Vediamo un poco.
No, da studioso io vedo un altro film, evidentemente vediamo film diversi. Da studioso io, del fenomeno migratorio, vedo dei flussi migratori importanti, benché non eccezionali, importanti ma non eccezionali, che ovviamente hanno un momento di criticità grave nella primissima accoglienza, il famoso hotspot di Lampedusa, e dopodiché dipende dalle politiche che si adottano. Se si fanno delle politiche per irregolarizzare gli immigrati, cioè rendere sempre più difficile la loro regolarizzazione, è ovvio che si innesca un processo delittuoso per cui l'immigrato irregolare non trova casa, non trova lavoro e quindi si perde, il suo progetto migratorio non si configura, e le leggi vigenti, che hanno nome, un cognome, Bossi-Fini, producono esattamente questo. Al contrario, bisognerebbe creare invece dei flussi di regolarizzazione, e quindi dei decreti flussi, e soprattutto sviluppare quello dei vostri microfoni, l'abbiamo detto mille volte, quella che è stata la migliore pratica in Europa, cioè quella dei corridoi umanitari per i richiedenti asilo, cioè delle vie sicure che sono importanti non soltanto nella fase di arrivo in Italia, ma anche nella fase di integrazione, perché il corridoio umanitario prevede appunto un accompagnamento dei migranti da parte delle associazioni, chiese evangeliche, comunità di Sant'Egidio, comunità cattoliche, che partecipano a questo progetto. Quindi la soluzione c'è ed è confermata anche da tantissimi imprenditori, i quali lamentano la mancanza di manodopera. È ovvio che non abbiamo bisogno di alcune figure professionali, ma di altre sì. Io sono appunto qui in vacanza, candidamente il gestore dell'albergo in cui sono mi dice: quest'anno non abbiamo personale. Perché? Perché non abbiamo trovato. Non abbiamo trovato per tante ragioni, non è questo il caso di momento per introdurre queste ragioni, però l'idea di una invasione di persone che poi si mettono in giro per l'Italia a delinquere è davvero un'idea ossessiva, sbagliata, che denota anche una incapacità di leggere il processo, ecco, nella sua oggettività.
Allora,
quindi
Paolo,
l'invito a questi politici è di leggersi qualche trattato,
qualche buona lettura, qualche buona lettura sui processi migratori
in Italia.
Okay. Allora Paolo, però vorrei chiederti, tu hai citato Bossi-Fini, è una legge, io non mi ricordo l'anno, ma ne è passata di tempo, insomma.
Certo.
Allora, certo. Nel frattempo si sono alternati vari governi di vari colori, perché non si è riuscito da più parti, insomma, a creare una nuova legge sui flussi migratori, sull'integrazione? Evidentemente c'è un problema.
Si è fatto di peggio. Una norma che era assolutamente in dirittura d'arrivo, di buon senso, doverosa nei confronti di circa 700.000 giovani immigrati italiani a tutti gli effetti, cioè quella per lo ius scholae, se vogliamo utilizzare il termine italiano e non ius soli, come hanno fatto in altri paesi, questa legge non è stata fatta, anche quando in Parlamento c'era una maggioranza di centro-sinistra. Perché? Esattamente per la ragione che dicevo prima, cioè anche per il centro-sinistra il tema immigratorio è un tema accessorio, è un tema che, come dire, si pone quando c'è l'emergenza e bisogna contrastare le proposte surreali del centrodestra, quella del blocco navale o iniziative di questo genere, che sono contro il diritto navale, il diritto marittimo, ma sono anche contrarie alla normativa europea e italiana in materia di diritto d'asilo e di soccorso in mare. Però non è nell'emergenza che si costruisce la buona politica, ma invece nell'ordinarietà. E nell'ordinarietà le forze del centro-sinistra sono state carenti, nel senso che non hanno saputo promuovere un'idea positiva dell'immigrazione, non hanno saputo promuovere una narrazione diversa, che non è quella delle migliaia di disgraziati concentrati nell'hotspot di Lampedusa, che è un elemento fisiologico e temporaneo, ma è delle decine di migliaia di immigrati che trovano lavoro e che garantiscono il PIL del nostro paese. Un dato soltanto: gli immigrati in Italia sono l'8%, producono l'11% di PIL. Vuol dire, via gli immigrati dall'Italia, 3 punti di prodotto interno lordo o lordo di meno. I dati non sono miei, sono dati di Confindustria. Quindi è un po' la politica che deve fare un bagno, diciamo, nei dati, un bagno di salute nella realtà vera e non nella proiezione ideologica della realtà vera che loro si costruiscono, perché è facile ovviamente creare effetti di ansia e di paura nella popolazione dicendo: le bollette sono care, colpa di chi? Degli immigrati.
Abbiamo parlato con il professor Paolo Naso, docente di scienza politica, referente per le relazioni istituzionali del progetto Mediterranean Hope della Federazione Chiese Evangeliche in Italia. A risentirci presto.
Grazie a tutti voi e a tutti i vostri ascoltatori.
Grazie mille. E si conclude anche per questa settimana Magazine RWS. Non ci resta che ricordarvi il nostro indirizzo per i vostri rapporti di ascolto: AVR, La Voce della Speranza, Via del Pergolino 1, 50 139 Firenze, Italia. Se desiderate avere una QSL della Adventist World Radio, ricordatevi di includere i francobolli necessari per la risposta. Potete anche scriverci al nostro indirizzo di posta elettronica awr@hopemedia.it, quindi awr@hopemedia.it. Anche in questo caso potremo mandarvi una QSL digitale, dunque approfittatene. Ovviamente potete contattarci anche telefonicamente allo 055 41 40 40. Grazie per l'attenzione, a risentirci domenica prossima, sempre alle ore 11.00.